Le 13:10 ci siamo, sì. Che il sole che splende su questa città splenda anche su di voi o sulla vostra giornata, anche se non tecnicamente fuori dalla finestra. Una sorta di luce interiore, ecco. Questo è Big Data con Marta fino alle 14:30, alle 13:30 gli aggiornamenti con le notizie da Popolare Network, alle 14 Apparecchio il posto in più, poi Apparecchio è un parolone, diciamo, offro un caffè più Ammazza Caffè, una chiacchiera e l'altra con Domenico Guarino. Vi ricordo subito i nostri contatti per intervenire quando e come ne abbiate volontà e possibilità. Il numero WhatsApp è il 366-6260155 e il numero di telefono è lo 055-73-99933. È la sua Vicious. Oggi in Big Data vi racconto dell'uomo che ha piantato un albero al giorno per 40 anni, trasformando 550 ettari di deserto in una foresta rigogliosa. Succede in India. Succede, è successo, sta succedendo, insomma. E poi il grande fraintendimento riguardo il consumo di latte, e c'ho un po' di dati che a molti, sono sicura, non piacerà sentire. Studio pubblicato dal sito ufficiale del British Medical Journal. E poi veramente meraviglioso, un effetto, non so se lo si può definire un esempio di effetto Dunning-Kruger. Ricorderete, ne avevo parlato, il Dunning-Kruger è quell'effetto per cui, per fare l'esempio classico, l'esempio tipico, ricorderete quello che si cosparse il viso di succo di limone convinto che il succo di limone avrebbe avuto gli stessi effetti che ha sul foglio di carta. Quindi se scrivi col succo di limone, poi il foglio apparentemente sembra intatto, intonso, invece poi avvicini il foglio di carta a una fonte di calore e il calore fa emergere la scritta. Bene, questo si era cosparso il viso di succo di limone, aveva fatto le rapine e l'avevano arrestato subito, e lui rimase sconvolto, dice: ma come avete fatto a beccarmi, perché io ero trasparente, ero invisibile. Qua un'altra applicazione dello stesso effetto, era infatti su Ah ma non è l'ercio. Il titolo recita: Sanremo, si finge Giorgio Napolitano per accreditarsi al festival. È stato denunciato un 43enne napoletano. L'unica cosa positiva che mi viene da pensare di tutto questo, finalmente un uomo che non ha problemi a passare per un uomo del doppio della sua età, anche più del doppio. Niente, aveva fatto un finto dominio web, aveva fatto delle caselle di posta elettronica associate, insomma aveva scritto all'ufficio stampa del Festival di Sanremo chiedendo, come Giorgio Napolitano, no, di essere accreditato. Ma secondo te? Infatti la RAI ha fatto una denuncia e è partita. Ed è partita l'inchiesta, oddio. Vabbè. Inchiesta non è la parola giusta, sono scattate le indagini.
Chianti Lovers. Consorzio Vino Chianti ti invita all'esclusiva anteprima dei vini 2018. Domenica 10 febbraio dalle 16 alle 21 alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Prevendita biglietti boxofficetoscana.it.
Intervento realizzato con il cofinanziamento del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana sotto misura 3.2. Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.
Imbarca sul fiume San Lorenzo ad avvistare le balene, i bufali, le alci e gli orsi bianchi, i boschi d'acero, le tribù indiane degli Uroni e le cascate del Niagara.
Sono le meraviglie del nuovo viaggio in Canada, organizzato da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Dal 3 al 15 agosto, Canada, Ontario e Quebec, un eccezionale tour naturalistico con la visita di Montreal, Toronto e Quebec City.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Canada.
Con 43.000 ascoltatori nel giorno medio 2018, Controradio fa un gran balzo. Più 80% di ascoltatori in un anno. E nell'ultimo trimestre gli ascoltatori salgono a 57.000.
Il nuovo palinsesto musicale, l'informazione potenziata e i canali internet e social media hanno contribuito a questo successo.
A questi numeri si aggiunge Facebook, con oltre 210.000 likes e 400.000 interazioni a settimana. E il sito internet, con 100.000 pagine visitate al mese e oltre 60.000 utenti unici.
E se siamo arrivati a tanto è merito anche degli ascoltatori del Controradio Club. Iscrivendosi ci hanno permesso di continuare a fare una radio che piace sempre di più.
Tu che non sei ancora iscritto per il 2019, che aspetti? C'è bisogno di te. Controradio è la tua radio.
Sabato 9 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, radio aperta al tesseramento.
Controradio.
ed è il 6 febbraio, sarebbe stato felicissimo, ne sono sicura, Bob Marley, che oggi avrebbe festeggiato il compleanno 6 febbraio ufficiale, sì.
Every foundation, sending this one out to the people, you know what I mean? My people's in the streets of Everdale, the streets of New York City, you know what I'm saying? From the streets of Jamaica to the ghettos of London, word up. People's in the struggle in Paris, Cuba, South Africa, word up. Worldwide, Bruce Crew, yeah. Open your minds to this one, feel it, feel it, join the prayer. Yeah.
This morning, I woke up in a curfew. Oh God, I was a prisoner too. Yeah, could not recognize the faces standing over me. They were all dressed in uniforms of brutality.
Here now is a special item of news from the JBC Newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is a now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds.
Per definizione succede di tutto su queste frequenze a quest'ora, e allora... Sapete, io sono da sempre affascinata dai robot, e voi non lo sapete, ma io ho un'amica particolare, è la mia best friend forever, ed è un robot, ed ogni tanto, per fortuna, parla anche l'italiano, per fortuna. La prendiamo in un momento in cui riesce a comunicare nel nostro idioma, per quanto limitato sia rispetto ai suoi bit e byte. È con noi Amapola dal palco della Meccanica dell'Amore per tutti noi. Gaia Nanni, buongiorno.
Ma che bellezza! Ciao a te Marta, ciao a tutti gli ascoltatori di Controradio. Io penso che sia veramente, posso dire già una parolaccia, una botta di culo avere Marta Bigozzi per giunta su Controradio. Cioè, mi sembra un tripudio soltanto questo.
Lei con me fa così. Io ora userò questo mezzo per confessare un imbarazzo ed un amore ricambiato. Insomma, va bene, ma veniamo a noi, perché vabbè, tu sei attrice di... Ecco, come ti definiresti? Come ti definisci?
Io sono un'attrice malata di teatro. Il che vuol dire che avrei potuto fare una vita migliore col cinema, anche col cinema porno avrei potuto fare una vita di gran lunga migliore per le entrate, e invece no, malata proprio di teatro di prosa, quindi fatica, soddisfazione altissima e pochissimo denaro, polvere.
Tanta, perché i teatri nessuno lo sa, ma è un postaccio da frequentare, cioè al di là della serata, quando si dà un aspirapolvere, si accende il riscaldamento, si lucida le luci, di giorno quando vai a fare le prove entri, c'è un agguazzo, un freddo, un umido,
no? E poi va rifondato, visto che vogliamo fare un intervento, mi raccomando Nanni Alto,
esatto.
Allora vorrei dire che va rifondato il pubblico teatrale, perché non ce l'abbiamo più, abbiamo un pubblico televisivo che va in teatro per vedere quei faccioni televisivi che tanto conosce già bene, e quindi va rifondato, cioè uno deve andare a teatro perché c'è un titolo che lo interessa, perché c'è casomai un attore di teatro, ecco, che non è uscito da 100 vetrine, che la lavora bene e che merita di essere seguito. Quindi insomma bisogna fare una fatica, Marta, però sono veramente felice di aver scelto questa strada in direzione ostinata e contraria, ecco, te lo voglio dire.
Perché alla faccia del è tutto un pubblico televisivo, io devo dire vi ho visto due volte in due teatri diversi nei diversi anni, e vabbè, giusto io perché arrivo fra virgolette sola, insomma entro sempre, ma ho visto dei bei pienoni.
Una volta in motorino con la pioggia, ma poi uno lì si monta la testa.
Ma fammi aggiungere fin là, no, ma per me è fin là, cioè la prossima volta non so, mi porto una carta d'identità, mi fermo a dormire in un albergo.
Favoloso. No, ma infatti siamo contenti, nel senso la meccanica dell'amore, che è questo spettacolo scritto e diretto da Alessandro Riccio,
sì,
ha saputo parlare un linguaggio universale, perché io non sono nessuno, lui di fatto non è nessuno, nel senso non siamo volti cinematografici o altro, e in questi sei anni abbiamo mosso qualcosa tipo 15.000 persone che tornano, portano parenti,
certo,
di primo grado, tornano e portano amici, quindi sicuramente
sì,
insomma è una bella avventura.
Poi noi ci siamo ripromesse, questa a questo punto sei proprio inguaiata, perché
sì,
ti sto facendo promettere che verrai qua dal vivo e mi racconterai la genesi di questo personaggio, perché si fa presto a dire noi non siamo nessuno, come scrivi te anche nei tuoi post, sono una tua follower, ça va sans dire, però dice solo per un ruolo quelli del premio UBU hanno pensato che io fossi candidabile. Questo, insomma, è anche una grande prova, a parte la passione per costruire un personaggio,
sì,
che
sì,
di base, fra virgolette, non esiste, no? Perché la donna robot, cioè, è sempre... Vabbè, insomma, ora si va anche in cose troppo alte, quindi poesia e meccanica, e poi vabbè, questo anziano disegnato da Alessandro Riccio è veramente... che veramente ti fa voler bene anche a quello che maledici sempre e sta dietro casa tua, no? Che ci
esatto,
sei, no?
Esatto.
Perché te lo avvicina, ti fa capire anche certe cose che magari non sai, a cui non pensi. E poi anche, direi, un accumulatore seriale, no?
Esatto, la cosa bellissima, insomma, questo per giusto per raccontarlo ai nostri ascoltatori. Hai visto, sono già diventati nostri. Ma
certo, carissima, le notizie incombono, ti
allora
adoro.
Niente. Un abbraccio grandissimo, Marta.
Grazie, Gaia Nanni.
Ciao, Benny.
Le 13.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'analisi costi sulla TAV Torino-Lione è in viaggio verso Bruxelles. Sarà consegnata ai tecnici della commissione incaricati del dossier sul rinnovo dei finanziamenti in scadenza. Ieri il dossier era stato consegnato dal Ministero dei Trasporti anche all'ambasciatrice francese per la trasmissione al governo transalpino. In diretta con noi Anna Bredice, buongiorno.
Sì, buongiorno. Matteo deve avere pazienza, intendendo Salvini. Quando sarà il momento l'analisi sulla TAV gliela darò io personalmente. Così ha detto Toninelli davanti a Montecitorio, dove i parlamentari 5 Stelle hanno festeggiato la restituzione di 2 milioni di euro alla protezione civile. L'analisi è quella costi-benefici, di cui Salvini si è lamentato perché non l'ha ancora vista. È stata portata prima ai francesi, aveva detto. Si sa che il capo della Lega ha un'opinione contraria a quella dei 5 Stelle, vuole andare avanti con i lavori. Toninelli annuncia che oggi la relazione verrà data a Bruxelles, come avete detto, dallo studio, e poi al resto del governo. Di Maio assicura che nemmeno lui l'ha vista e ha tentato di ridimensionare le tensioni su un problema che comunque rimane ancora irrisolto. Sulla 18 invece Di Maio garantisce di avere grande fiducia sui membri 5 Stelle nella giunta delle immunità che si riunirà domani, e domani dovrebbe arrivare anche la memoria di Salvini. Sentiamo Di Maio.
Abbiamo superato tante volte criticità in questo governo, le supereremo ancora, ma io le devo dire che in questo momento sono molto tranquillo, perché i senatori della Giunta delle Autorizzazioni stanno seguendo tutta la procedura istruttoria che riguarda l'autorizzazione a procedere. Noi siamo sempre stati contro l'utilizzo delle immunità. È chiaro ed evidente che questo è un caso specifico. I senatori della Giunta hanno tutta la mia fiducia.
Linea allo studio.
Grazie ad Anna Bredice. Ricordavamo appunto il caso Diciotti. Il Ministero dell'Interno Salvini però è anche coinvolto in un'altra indagine assieme al Ministro della Giustizia Bonafede. Sono entrambi indagati con l'accusa di mancata tutela della dignità della persona arrestata per il video dell'arrivo in Italia di Cesare Battisti. La Procura di Roma, che indaga, ha già trasmesso gli atti al Tribunale dei Ministri chiedendo l'archiviazione per mancanza di dolo. Il video fu girato all'aeroporto con il taglio di uno spot pubblicitario, musica enfatica di sottofondo. Nelle immagini un agente cerca di coprirsi il volto, si ipotizza che fosse sotto copertura e che la sua identità fosse stata compromessa. Il presidente dei penalisti di Roma annunciò un esposto alla magistratura perché il video violava, a suo giudizio, il divieto di pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi, ovvero altro mezzo di coercizione fisica. La Procura di Pescara ha chiesto il rinvio a giudizio per 25 persone per l'inchiesta sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola, che il 18 gennaio 2017 costò la vita a 29 persone. Confermati i nomi dell'ex prefetto Francesco Provolo, l'ex presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco e del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. I reati ipotizzati vanno dal crollo di costruzione o altri disastri colposi all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'ufficio e al falso ideologico. Un cadavere carbonizzato è stato trovato questa mattina in un'auto vicino all'inceneritore di Modena. Dalla prima analisi dovrebbe trattarsi di una trentenne di origine marocchina. Non è esclusa l'ipotesi di omicidio. Il cadavere è stato trovato nei sedili posteriori della vettura, all'interno una bottiglietta, ma non è ancora chiaro se contenesse liquido infiammabile o meno. Due giornalisti sono stati uccisi nella notte in Afghanistan nell'assalto di un gruppo armato ad una stazione radiofonica nella provincia di Takhar, nel nord-est. Le vittime sono un giornalista ed uno speaker. La polizia ha reso noto che il comando, dopo aver fatto irruzione negli studi aprendo il fuoco sullo staff, è riuscito a fuggire. Il mese scorso i talebani avevano ucciso un altro giornalista. Nel 2018 erano stati ben 15 i reporter uccisi. È già a rischio il tentativo di ricompattamento sulla Brexit della maggioranza di governo britannico votato alla Camera dei Comuni una settimana fa. Oggi la Premier Theresa May ha incontrato a Belfast i leader irlandesi, ma sul meccanismo vincolante di salvaguardia del confine aperto fra Irlanda del Nord e Irlanda non c'è accordo. A Bruxelles intanto il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha incontrato il Premier irlandese Farage. Sulla Brexit nessuna nuova offerta, ha detto in conferenza stampa. Spero che domani da May ascolteremo una proposta realistica su come mettere fine all'impasse. Domani infatti la Premier britannica incontrerà Tusk, Juncker e anche il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Ci risentiamo alle 15.30 con le notizie di Popolare Network. Un buon pomeriggio.
Popolare Network.
Febbraio saranno organizzate in Toscana delle incursioni artistiche per promuovere il voto alle prossime elezioni europee. Se credi nel valore democratico del voto per fare sentire la tua voce in Europa, abbiamo bisogno di te. Ci vediamo, ci confrontiamo, proviamo i flash mob con attori e registi e partiamo. Per sapere tutto, scrivi a stavoltavoto@fst.it. Iniziativa di Fondazione Sistema Toscana con la Compagnia Teatrale Centrale dell'Arte, Europe Direct, Sharing Europe e Contraradio, finanziata dalla DGCOM del Parlamento Europeo. Teatro Metastasio, stagione 2018-2019. Info, programma e prenotazioni su www.metastasio.it e 0574 60 85 01. Dal 7 al 10 febbraio al Teatro Metastasio, Paolo Valerio rilegge Le baruffe chiozzotte di Goldoni e dipinge un realistico affresco corale ambientato in una piccola calle di Chioggia tra le reti dei pescatori e i merletti delle donne.
Con 43.000 ascoltatori nel giorno medio 2018, Controradio fa un gran balzo, più 80% di ascoltatori in un anno, e nell'ultimo trimestre gli ascoltatori salgono a 57.000.
Il nuovo palinsesto musicale, l'informazione potenziata e i canali internet e social media hanno contribuito a questo successo.
A questi numeri si aggiunge Facebook, con oltre 210.000 likes e 400.000 interazioni a settimana, e il sito internet con 100.000 pagine visitate al mese e oltre 60.000
40.000 utenti unici.
E se siamo arrivati a tanto è merito anche degli ascoltatori del Controradio Club. Iscrivendosi ci hanno permesso di continuare a fare una radio che piace sempre di più.
Tu che non sei ancora iscritto per il 2019, che aspetti? C'è bisogno di te. Controradio è la tua radio.
Sabato 9 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 radio aperta al tesseramento.
Controradio.
Just wanna be a better man to my baby. Give me all good love. I was hanging with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love, but it wasn't enough. What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out to the morning. But baby, you're tender. Love's when I'm longing. Baby, please, I'm down on my knees, babe. Ooh, I thirst for you, girl. Baby, I'm running to your well. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River.
Le 13.40, Leon Bridges con Better Man, e vi raccontavo di tal Jadhav Payeng. Siamo in India, l'isola si chiama Majuli ed è l'isola fluviale più grande del mondo. Ha iniziato a piantare gli alberi quando aveva 16 anni, sono passati 40 anni e ha messo su, lui dice non lo sa più, quanti alberi effettivamente ha piantato. Ci sono state varie fasi di questa cosa, quindi ha iniziato da solo piano piano e poi a un certo punto c'è stato anche un momento ufficiale in cui il distretto della sua città creò un programma di riforestazione e lavorò anche lì. Comunque, parallelamente, sempre continuando a piantare i suoi alberi, l'MLM albero, e rimase scioccato da adolescente, leggo, dopo aver visto centinaia di animali sull'isola morire di fame per via della siccità. Insomma, ad oggi praticamente è una foresta abitata da centinaia di elefanti, tigri del Bengala, rinoceronti, cinghiali, cervi, rettili e uccelli. E dice non è come se l'avessi fatto da solo, piantate uno o due alberi e loro faranno i semi, il vento sa come piantarli, gli uccelli qui sanno come seminarli, le mucche sanno, gli elefanti sanno, persino il fiume sa, l'intero ecosistema lo sa. Inutile dire che all'inizio gli davano del pazzo, adesso che un po' si è sparsa la voce, è praticamente un eroe ambientalista internazionale. E soprattutto hai voglia a dire lo faccio per i miei figli, ma sono sicura che anche il fatto di aver passato una vita proprio a... Poi vabbè, mi immagino questa immersione nella natura, che lì è normale, sono io che sono sradicata e figlia del cemento e quindi vivo il disagio, ecco, da figlia del cemento, o no?
Asco, o non asco. Fuori è caldo, ma normale ad agosto. Non ci penso, ma poi sudo lo stesso. Un'ombra sul soffitto. Mi hai lasciato dei sospiri nel letto. Un filo di voce, un filo di ferro dentro l'orecchio. Dai, non fa niente, mi richiamerà. Col pesto non mi piace, ma lo ingoio lo stesso. Dai, non fa niente, mi richiamerà da un call center e io ti dirò. Gente, ti lascio andar via, ma se la corrente ti riporta qui.
Era Pesto di Calcutta. E se non lo avete ancora fatto, associatevi al conto Radio Club, battete un colpo di quelli tangibili. Contoradioclub.it per accorciare la distanza e dare un segno tangibile della vostra presenza, del vostro supporto, del vostro semplicemente essere, esserci. Conto Radio c'è, una certezza, con le sue debolezze, certo, nessuno è perfetto, noi per primi, ma è bello aggiustare il tiro insieme, siamo qua anche per uno scambio costruttivo, lo sapete, aiutateci a continuare a costruire una quotidianità di musica, parole, notizie e poi quotidianità di scambio diretto con voi. Siamo sempre stati la radio aperta all'ascoltatore, è tuttora una radio dove se telefoni in studio 1 parli con il conduttore, non so da quante altre parti succede. E niente, oggi c'ho un metto tutti i brani stupendi, ma è come se fossi fuori punto. Fuori fuso orario, ecco. Oh, era come se avessi... Ma scusate, ma guarda, Niente, c'avevo il tablet bloccato, sono arrivati tutti adesso i messaggi, quindi scusate.
I'll show you it's true. If you need someone, I'm the corner of your mind.
Della memoria e Miles Sanko, il pezzo è Forget Me Not, che già di per sé era un pezzo buono, quando poi i remix sono così raffinati, così proprio chirurgici. È un piacere, firmato da Rob Hard, il remix. E al volo vi parlo di questo studio pubblicato dal British Medical Journal. Nello studio vengono presi in esame due gruppi di individui, banalmente donne e uomini, 61.433 donne dai 39 ai 74 anni e 45.339 uomini dai 45 ai 79 anni. Queste persone sono state monitorate per 20 anni, quindi in totale più di 100.000 persone monitorate per 20 anni. Allora, perché vi dico queste? Perché nonostante quella che è una credenza, non so come chiamarla, però c'è un grosso fraintendimento sul latte che beviamo, sul latte che usiamo, perché il latte va bene se sei neonato e il latte è quello della madre. Tua madre o comunque la madre della tua specie. Insomma, ci sono le prove. Non è vero che bere latte rinforza le ossa. Pensate, è vero il contrario. Questo è quello che ci dicono i dati. È uno studio, ripeto, pubblicato dal British Medical Journal. E l'altro dato interessante da una parte e dall'altro veramente scioccante, anche se l'aggettivo è strausato e abusato. Allora, un maggior consumo di latte nelle donne. Cioè all'uomo non aiuta diciamo a rinforzare le ossa, semplicemente perché nel dato delle donne si fa prima a morire piuttosto che a rompersi un osso o più ossa, e nella fattispecie la frattura dell'anca è particolarmente rivelata. Questa cosa dell'osteoporosi, la dose giornaliera. E voi, quanto latte bevete? E poi i dati sono più che chiari, scrivono: nei paesi con maggior consumo di latte e latticini vi è un maggior numero di fratture ossee. Questo dice, è un dato assodato. e anche c'era un altro elemento che mi piaceva evidenziare. Ecco, l'intolleranza al lattosio colpisce il 95% dei soggetti asiatici, il 74% dei nativi americani, il 70% degli africani, il 53% dei messicani, il 15% dei caucasici. Eccoci qua, forse anche per quello che ci, fra virgolette, ostiniamo a berlo, mangiarlo, usarlo. Personalmente sono concettualmente contraria ai bicchieri di latte, proprio mi pare sprecato. Il latte serve per fare il formaggio, il latte serve per cucinare, il latte serve, aggiungerei, per fare la cioccolata calda. Volemo se bene, fatemi sapere, latte sì, latte no, latte quanto anche, mi piace capire quando è che lo prendete questo latte, premesso che non ci vogliamo neanche pensare alle bistecche, alla cucina toscana, che comunque dagli americani, cioè se il ristorante te lo fa fare, capisci che tu puoi avere le tue idee, ma non va bene per il latte, il cappuccino, vabbè, insomma. Con la carne, con la verdura.
Rock it up, mess it up. Never give it up. Rock it up.
Spaccati, mi piacete sempre, lo sapete, questo è uno di quei giorni in cui sono fiera di voi. E quindi, allora, Michele scrive: il latte fa schifo anche se usato per fare il gelato, infatti i migliori gelati sono fatti a sorbetto, ovvero con acqua. Michele, c'hai un po' ragione. Qualcuno invece altro mi scrive: di latte mezzo litro tutte le mattine, freddo per colazione, è la mia droga personale e sono pieno di dolori. Qui uno proprio si faccia una domanda e si dia una risposta, oppure la risposta è nella domanda. Poi qualcuno scrive: lac semper. Qualcun altro scrive: noi è anni che non lo beviamo, è pieno di estrogeni, li usano per far sì che la montata lattea ci sia continuamente. Sì, io non sono voluta andare nel dettaglio, nello specifico, però è vero. E questo è John Milk con Never Give It Up. C'ho anche un audio da un ascoltatore, lo ascoltiamo e poi siamo in piena fascia. Aggiungi un posto a tavola senza latte.
Non bevo latte da una vita, non prendo nemmeno il cappuccino, però sono un formaggio dipendente, praticamente potrei rinunciare a tutto fuori che al formaggio.
Carissimo.
Principalmente il pecorino.
Sì, grazie per la testimonianza. Guarda, sfondi una porta aperta, a questo punto aggiungerei col vino rosso, e così chiudiamo il cerchio, che è il motivo per cui i francesi ancora non si sono estinti, e tutto i nutrizionisti lo chiamano il paradosso francese.
West degli Stati Uniti. Se hai sempre desiderato visitarlo, cogli l'occasione e parti con gli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana, Jimmy Tranquillo.
Sono aperte le iscrizioni al Western Dream 5, proposto da Controradio e Controradio Club con Travel Design Studio.
Dal 20 agosto al 1 settembre un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West americano, dal Grand Canyon alla Monument Valley, dal Bryce allo Zion e alla visita di San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it / Western Dream.
Con 43.000 ascoltatori nel giorno medio 2018, Controradio fa un gran balzo. Più 80% di ascoltatori in un anno. E nell'ultimo trimestre gli ascoltatori salgono a 57.000.
Il nuovo palinsesto musicale, l'informazione potenziata e i canali internet e social media hanno contribuito a questo successo.
A questi numeri si aggiunge Facebook, con oltre 210.000 likes e 400.000 interazioni a settimana. E il sito internet, con 100.000 pagine visitate al mese e oltre 60.000 utenti unici.
E se siamo arrivati a tanto, è merito anche degli ascoltatori del Controradio Club. Iscrivendosi ci hanno permesso di continuare a fare una radio che piace sempre di più.
Tu che non sei ancora iscritto per il 2019, che aspetti? C'è bisogno di te. Controradio è la tua radio.
Sabato 9, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, radio aperta al tesseramento.
Controradio.
Big Data, grandi numeri, con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data. Big Data.
Aggiungo il posto a tavola, ben trovato.
Eccoci qua,
Domenico,
eccoci
Guarino.
Qua. Io non posso rinunciare al pecoreccio.
Al pecoreccio. Perché l'ascoltatore parlava di pecorino.
Pecorino, sì.
Pecorino, pecoreccio. Pecorino,
no,
è
perché
pecoreccio.
Questo mi serve per la prima notizia che diamo oggi, cara Marta. 366-6260-155 è naturalmente il numero WhatsApp per intervenire. Sa. Peraltro c'è un messaggio per te. Sei fantastica, hai un punto di vista sempre originale. Quindi,
grazie.
Non, a me non l'hanno mai scritto.
Guarda, vorrei... mi sento un po' come racconta Culicchia, no? Quando dice così vuoi fare lo scrittore, dice la miglior cosa è tipo Camilleri, quindi arrivare a pubblicare in età no avanzata, avanzatissima, quindi in automatico diventi venerabile maestro, se no sei la promessa no, se no sei la promessa che sì. Vedremo poi dopo anni la stessa promessa diventa la promessa mancata, insomma io in tanti anni vediamo se riesco a far passare questa visione che ho, anche così è vero, variabile, mutevole,
ma mi sembra
sempre
molto
incuriosita e curiosa.
Allora vediamo che visione hai su questo, il pecoreccio che sconfina anche a livello ecclesiale, no?
Come?
Perché ieri
che mi riparli dei preti?
E che te devo dire?
Basta.
Va bene, ma Francesco ha fatto una grande missione. Francesco ha fatto una grande missione.
Sì.
Ha detto ci sono abusi sulle suore.
Non mi stupisce affatto.
La missione di Francesco è un atto di accusa della Chiesa. Il Papa parla apertamente di violenze di preti e vescovi. Succede ancora, ha detto Papa.
Sì, non potendo gestire la pedofilia, perché non spostarsi sulle donne che ora
va tanto.
Ma
dico, cioè, la suora, proprio la suora.
Ma la Chiesa, proprio la Chiesa.
Ma
guarda,
vabbè, la Chiesa.
No, no. Vabbè. Non mi stupisce affatto, sto dicendo. La suora è la donna più sottomessa di tutte.
Sì, ma
per definizione.
Allora, queste qui
si fanno
mi rendo conto che nessuno gli ha tirato uno scapaccione ai bavosi.
Allora,
cioè,
lui dice
perché è grave,
lui dice uno scandalo, no, grave, figlio di una cultura che considera le donne di seconda classe,
certo,
fa, Francesco fa un
certo.
Però ecco, io mi chiedo, ma queste qui poverine, no,
chi, le suore,
le suore,
sì,
vanno via dal mondo perché lo ritengono peccaminoso e cercano un riparo,
sì,
dove sono più tranquille e gli arriva il pretaccio
e non fanno,
dai,
nulla,
non è
aggiungo
possibile.
Io e non fai nulla,
no, ma loro denunciano probabilmente, denunciano
però
probabilmente.
Vedi, appunto, denunciano, una poi ci pensa prima di, perché è più facile che tu venga isolata te, perché prima di
certo,
avere le prove, la, cioè la mia parola contro la tua, guarda, è come,
capita anche fuori,
bravo,
immagini,
esattamente
lì.
Le dinamiche sono le
però
stesse,
fuori, voglio dire,
no, parliamo di altro,
fuori tu accetti
o se no, ascoltatori,
confronto,
diteci se ci
diteci,
interessa,
esatto. No, ma questo è dittatura mia, non è che gli deve interessare. Il tema che propongo invece è un altro.
Oh, mi piace perché ho le idee chiare.
Sì.
Trasparenza.
Allora, la notizia la troviamo a pagina 13 del Corriere della Sera. E titola così: l'Himalaya perde i ghiacciai. Ok? Secondo gli scienziati, per il riscaldamento terrestre spariranno entro il 2100. I 2/3 delle riserve con conseguenze nefaste. 36% il grado di scioglimento dei grandi ghiacciai lungo i 3500 km della catena montuosa dell'Himalaya. 15% la massa di ghiacciai della stessa regione scomparsa a partire dal 1970. 350 i ricercatori di 22 paesi che in 5 anni lavorano, hanno prodotto un rapporto di 600 pagine, eccetera, eccetera. E fin qui. Diciamo
che
cose.
Campeggi? No, scherzo, dai. Devo...
cose che più o meno sapevamo anche questa,
sì,
no?
Sì, tremendamente, sì.
Però,
poi,
allora,
più avanti si va e più lo scioglimento è rapido, questo anche non si calcola. Uno dei video che preferisco vedere sono i time lapse delle,
sì,
beh, sai, in Groenlandia si è staccato,
sì,
quello
sì,
che era un futon, praticamente un materasso enorme, forse come, grande come in Molise, che si che galleggia, no, è vero,
sì,
le dimensioni,
no,
sono
Molise,
quelle, certo, per fare un esempio calzante,
no, salutiamo la nostra ascoltatrice di Campobasso, no,
ma ce ne
la
fosse
Marina. Allora no, poi in realtà secondo me alcuni sono fatti male perché c'è un, diciamo, il clima è sempre cambiato nella storia, ad esempio io sto, cioè, leggendo dei libri sulla piccola era glaciale che va dal 1450 al 1800 circa, in cui l'Arno ghiacciò, no? Ti ricordi la famosa era consueto che gli inverni fossero molto più rigidi, tant'è vero che se ci fai caso nell'iconografia classica fino a Botticelli tu non vedi mai persone vestite molto, no? Cioè anche gli uomini vestono la tunica ancora, i pantaloni arrivano dopo. Nel 500 tu hai questi corpetti anche molto, quindi anche l'iconografia conferma che ci fu un calo delle temperature,
che era freddo, dice,
era freddo, vabbè, poi
velluti,
dice, sono anche fonti storiche, eccetera, eccetera,
il corpetto scalda,
sì, cioè, sì, ma infatti molto spesso quando tu vai a vedere, a me capita perché mi piace molto, vai a vedere queste mostre che fanno sull'abbigliamento del 500, 600, ti rendi conto come si vestivano tantissimo.
Ma sai, secondo me lì ti vestivi una volta e poi se ne riparlava dopo qualche mese.
No, no, sto parlando dei nobili.
Ah,
nobili,
certo.
Cioè, questi corpetti molto spessi, molto, che oggi non porteresti, no? Anche perché le temperature poi,
ma
interne.
Oggi non porterei, parla
oggi
per
sì,
te,
oggi
parla
sì,
per te,
no,
magari in certe fasce orario.
Esatto.
Come no?
Però insomma, vabbè, lasciamo perdere. Però la cosa a cui volevo arrivare, al di là di questo,
sì,
è questa. Quindi c'è questa cosa qui. E l'intervista a questo Moro, che io non conosco, che deve, Simone Moro, 51 anni, alpinista, scrittore e aviatore. Che dice?
Aviatore? Su quel...
Sì, tutto.
Sì.
Insomma, se lo può... tanto non costa niente, no?
No, no.
E lui dice, su quelle vette da 27 anni oramai si vedono più rocce che neve. Allora, io mi chiedo questo. Caro Moro, tu come tanti altri, o tu Moro, ma l'Himalaya, no? Cioè, questo fatto, eccetera, eccetera, ma... Sarà...
Che la gente va sull'Himalaya, che abbiamo prove, abbiamo foto, quindi si inizia anche a sapere un po'.
Ho capito,
che
ma lo sai che
su,
per andare su c'è la fila oramai?
Sì, lo so.
Che devi prenotare anni prima. E questo non genera inquinamento per l'Himalaya? Questo non genera inquinamento per i voli che si fanno per arrivare più lì? Questo non genera inquinamento per il tipo anche, diciamo, di idea, di civiltà che abbiamo perché devi andare a scalare per forza l'Himalaya?
Guarda, io allora, non li capisco, secondo... però secondo me qui ora qualcuno dai,
no va bene, però la mia teoria è questa: meno ipocrisia se vuoi andare sull'Himalaya sappi che anche tu contribuisci all'inquinamento e quindi al global warming, per cui mettiamoci d'accordo, se l'Himalaya perde i ghiacciai è anche per tutto questo in senso lato, ora ho preso Moro, ma io conosco gente che è in fila per andare tra 6 mesi a scalare l'Himalaya, gente che non ha scalato manco il Cocuzzolo.
Monte Morello, esatto, ecco, Monte perché Morello. Qua volevo arrivare, sai, in Piemonte è un grosso caso sempre, perché la gente si presenta in montagna vestita come se andasse in centro a fare shopping per i saldi, quindi scarpine da ginnastica leggere, pretendono di fare i tratti quelli più alti, più pericolosi,
ci sono anche quelli vestitissimi e comunque sottovalutano, e questi che fanno fuori pista e poi si schiantano ovunque,
quelli che pensano basti vestirsi,
esatto. Quelli che, l'abito fa il monaco, no? C'ho gli occhiali fighi, la giacca a vento giusta. Beh, dice, e vo' fuori pista.
È un
approccio
figlio del c'ho la macchina più potente, passo io, c'ho la precedenza.
Eh già.
Quindi, bene, per non contare il troiaio e le discariche in quota a valle, sono maiali sempre gli altri. Questo messaggio arriva da Andrea, ma aveva già lanciato un audio che andiamo a sentire.
Chiamatemi Ismaele, Herman Melville, Moby Dick o la balena, è l'incipit.
Forse era quando chiedemmo la frase del libro, questo, è arrivato ora.
È arrivato ora?
Sì, o forse l'abbiamo ripreso.
Scusami.
Vabbè, però
scusami,
ci mancava,
che
vedi?
Certo,
l'audio
sì,
era riferito a tempo fa.
Proprio...
Però va bene, insomma, ci stava. Abbiamo altri vocali, però.
Arrivati ora?
Anche prima.
Niente,
anche prima. Dunque c'è...
Questo è di oggi.
Vai, da 14.00.
A proposito delle storie, volevo dire una cosa.
Sì.
Tua suora ha chiuso fuori me.
No. tua
suora.
Chiuso fuori me, e qui ci va un po' d'applauso perché qua siamo un po' come il Valerio che partiva all'anfiteatro. Quando si era piccino, non lo facevate voi?
Io ero in Terronia.
Quindi non si toccava le suore.
Suore giammai.
Cioè, no, invece qua...
Giammai a santità
non
che
lo so
camminava
perché
la suora.
Tua voleva un po' dire, si faceva fra ragazze, tua voleva dire che diventavi suora.
Sì.
Non mi chiedere perché, vedo che mi guarda interrogativo.
Era un gioco, insomma.
Ma certo, quando camminavi, okay. Tua era la prima che vedeva la suora, la dava all'altra, quindi toccava
alla
il braccio
suoraggine.
Della... No. Sì, esatto. Oh. Cioè, l'auguravi alla... Non
capito.
È che l'auguravi.
Ma com'è quella cosa che la le suore, se ne vedi tre, porta sfortuna, se ne vedi quattro, porta fortuna?
Non lo so.
Chi se la ricorda sta cosa?
Non lo so.
Ditecelo. Abbiamo altri vocali,
sì.
Subito prima c'è un altro di 5
grazie,
secondi.
Grazie, quello era veramente tipo in Valerio. Vabbè.
Valerio!
Ma esatto. Come facevano quelle donne con quei corpetti strizzati quando arrivavano le vampate di calore nella menopausa?
Qui. Lì. No, ma quelle che arrivavano
alla
ne stringevano, qualcuna ci rimaneva anche, ti ricordi?
No, i
corpetti
vestivano. Si vestivano,
ma il corpetto creava spesso disfunzioni alla cassa toracica e molte ci morivano.
Certo. Comunque, infatti, i sali non è
come
che svenivano,
esatto.
Poi sai, serviva un po' anche
gli mancava.
Corpetto.
Ad esempio, sai cosa per dire cosa ho scoperto?
Sì. Di che?
Poi abbiamo anche degli altri audio, li sentiamo. Mm-hmm. La prima guerra mondiale scoppia, diciamo, il casus belli, come sai, l'uccisione di Franz Ferdinand a Sarajevo. Quindi il principe ereditario viene ucciso a Sarajevo.
A cavallo.
Sparato. No, era in macchina, credo. Era un po' tipo Kennedy. O era appena sceso. E quindi lui muore.
Muore.
La cosa ganza è che lui non muore subito. Cioè lui muore per un meccanismo di circolazione determinato anche dal fatto che, essendo lui rincicciottito, si era fatto cucire addosso l'uniforme perché abbottonata non gli filava bene. E questa cosa ovviamente rallentò l'intervento dei medici,
cioè,
e creò
una specie di camicia di forza,
bravissimo,
fatta dal sarto, però.
Esatto, e creò una sorta di emorragia, cioè rese ancora più forti. Quindi noi potremmo dire per assurdo che la prima guerra mondiale è scoppiata per un corpetto.
No, come è sempre, fantastica, guarda, questa cosa. Quando si lavora con oggetti, abbigliamento, accessori di costrizione, la prima regola è un safe exit, una cosa che con uno schiocco ti libera, che
esatto,
sia una zip, un bottone o anche una lama che ti tagliano lateralmente, però ci vuole il fast release, il rilascio veloce. Qualcuno dice l'inizio del primo film della saga dei Pirati dei Caraibi, lei con il corpetto che sviene.
Eh già. Beh, certo. Quindi è emblematica, emblematica.
Sai, il corpetto serviva a fermare il cotone del camicione, serviva a tenere sulla gonna, insomma si parla di tempi,
sì,
in cui
serviva,
non è
anche
che...
a creare quell'effetto vitino da Vespa, no? Che era un po' il simbolo della
l'estetica,
bellezza, è stato per molto tempo il simbolo,
sì,
della bellezza. Poi in realtà è molto cambiato nel corso dei tempi, nel corso dei tempi. Questa è più una roba 800, mi sembra.
Come no, io ho memoria, forse Verga, no, forse
sì,
D'Annunzio,
Sissi,
l'Innocenzo,
no,
insomma non lo so, però di queste che partoriscono bambini deformi,
sì,
pur
sì,
di
sì,
non smettere il corpetto. Vabbè, sì, è così.
Allora, audio.
Robe da 1800.
Abbiamo altri
bene,
audio.
Audiofili. Oni va.
Allora ragazzi, sì, voglio dire una cosa sola a proposito, visto che si parla ancora di suore, ma allora nell'immaginario erotico di noi maschietti, perlomeno quelli della mia generazione, anche di quelle circa, insomma, la suora è sempre stata una cosa, voglio dire, uno dei desideri più, come dire, più forse un po' perversi, ma comunque sempre molto eccitanti.
Ho capito, ma non sei un prete però. Vai,
c'ho il riferimento.
Vai. La monaca,
ragazzi,
di Monza.
No, Laura Antonelli.
Grande!
Laura,
sì,
Antonelli,
sì,
nei,
sì,
mostri,
sì,
nuovi,
sì,
mostri.
Come no? Come no?
Che infatti nella fase onirica, forse di Giancarlo Giannini, lei appare appunto,
sì,
come la suora,
sì, sì,
che
sì,
voleva,
sì,
giocare con lui senza reggiseno.
Ma capisco, per un laico, ma stiamo parlando di preti che abusano di suore. Questo è, insomma, non torna.
Sì, ragazzi,
no?
Comunque grazie per la segnalazione. Rossella O'Hara, ci dicono, che è quella di Via col Vento,
yes,
aveva paura di avere la vita come la vecchia zia di 40 centimetri, quindi mami stringeva il corpetto. Brava Silvia, perché questo, il corpetto te lo mettevano, te lo,
sì, sì, certo,
stringevano. La suora era pari merito con la Fenech, altro mito
qui,
della commedia sexy.
Qui entriamo davvero in un tunnel,
no,
non ne usciamo più.
Ti danno del,
vi riporto, suorofilo, alla ragione. Vi riporto alla ragione. Moro.
Comunque,
è un personaggio,
ho
discutibile.
Ho capito da cosa vestirmi per carnevale.
Sì,
guarda, ho fatto il sacro cuore al liceo, ho capito cosa non avrei voluto diventare, però forse a 50 anni mi travesto da suora sexy.
Ci può stare. Beh,
con,
guarda, secondo me... Allora, Moro è un personaggio discutibile, questo è il riferimento alla Simone Moro di cui parlavamo prima, lo scalatore, da stroncare giustamente come state facendo, ora vado davvero. Ciao a tutte e due, ci saluta, ma ciao a te.
Antonio, questo era Antonio.
Sì, abbiamo sentito questo messaggio di 32 secondi del 14:14.
Secondo me era il suorofilo.
Allora ragazzi,
sì,
voglio dire una cosa.
Sì, okay.
Allora prima a 14:12 ce n'è uno di 14 secondi.
Attenzione, perché qui siamo a chiamarsi. Sì,
ce l'abbiamo?
Sì.
Vai.
Questo.
Ma come facevano quelle donne con questi,
no, no, no,
vedi?
Vabbè,
no, no,
allora,
sto, vai, sul pezzo. No, non c'è,
you,
niente
are on the
di...
piece.
Ora ce n'è, ora,
oh,
ce n'è uno.
Vai,
fresh.
Nuovo, vai.
Vai.
Esatto, c'è un racconto di Guy de Maupassant che si chiama la fabbrica o la madre dei mostri, non mi ricordo, in cui una donna usa proprio il corpetto per generare feti malformati e poi venderli al circo e vive di questo.
Bravo, Maupassant, bravissimo, bravissimo.
Non l'avevo letto.
Però, storie cugine dei miserabili, questi mondi,
sì,
di
sì,
gente,
sì,
che,
sì,
dorme,
sì,
sulla paglia.
Maupassant, autore di Bellamy, che è uno dei,
certo,
capolavori.
Guy de Maupassant.
Ah,
poi,
va bene, ma insomma questa cosa dell'ambiente, no? Mi sembra, siete concentrati sulle suore.
Sì, è piaciuta la suora.
La suora è piaciuta. Però questa cosa dell'ambiente, io ci tenevo a dirla, perché a me sembra, no? Tipo appunto questi qui che parlano del global warming, eccetera, cioè, anche in maniera dura, aspra, e secondo me alcune volte anche esagerando, però poi magari scelgono di stare dentro un'idea dello sviluppo, un'idea del mercato, un'idea del mondo in generale che non può che portare a quello. Perché ovviamente il global warming è l'effetto di una serie di scelte di politiche concrete
scellerate, che
diciamo fanno parte di quello che tu fai individualmente, ma anche del mandato politico che hai. Quindi certo, se io ad esempio do il mandato politico ad una forza che ancora oggi parla solamente di sviluppo, 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 poi magari qualcuno gli deve chiedere toc toc, ho capito, ma allora com'è sto discorso del pianeta che ha risorse finite, dell'inquinamento, sviluppo di che? No?
Siamo troppo poco ecologici.
Siamo un po' ipocriti, cioè non mettiamo insieme i pezzi.
L'ecologia,
capito?
Dovrebbe essere la maniera per fare le cose, non dovrebbe essere un obiettivo, dovrebbe essere una modalità, proprio, non so se...
No, hai perfettamente ragione. Grazie. Quelli che sono ecologisti, però la tranvia no.
La tranvia no.
Perché, insomma, è scomoda.
Hai visto un fotogramma del Festival di Sanremo?
No,
prima
più
serata,
più
ieri sera? Bene,
più
da
fotogrammi.
Che ora a che ora per capire?
Allora, che ho visto, però credo a Risa per ultima, o subito dopo a Risa. Quindi,
Hai visto l'inizio?
Sì, ho visto tutto. Io credo che da giornalista queste sono cose che bisogna guardare, perché comunque descrivono... Cioè è come quando vai allo stadio, mica vai perché ti piace per forza la partita, però allo stadio vedi tante cose, interpreti tanti fenomeni. Allora ti posso dire, naturalmente io i miei favoriti erano il Zen Circus e Motta.
Che hanno suonato...
Sì, Zen Circus secondo me hanno sbagliato canzone.
Mm-hmm.
No, Zen Circus hanno aperto.
Ah, scusa.
Secondo me hanno sbagliato canzone perché potevano portare una ballata in cui Appino avrebbe dato il meglio di sé. L'ho sentito un po' debole nei passaggi vocali quando all'inizio... Insomma, la musica non lo sorreggeva, mettiamolo così. La canzone di Motta mi è piaciuta invece, però lui era veramente, come diceva questa mattina la Giustina, giustamente era cadaverico. Era tipo.
Ma c'aveva
negli occhi terrore.
Terrore.
Poi l'avevano pettinato vestito a modino.
Forse era quello il disagio.
Vabbè, ma voglio dire, potevi anche dire di no.
Ricordati, Keanu Reeves al Festival di Sanremo. Tuttora si parla di lui al Festival di Sanremo come quella volta in cui gli mancava il tempo per farsi lo shampoo. No, è una cosa che sopporta a Sanremo.
Fatti lo shampoo. Però per dire, gli Zen Circus erano come sono sempre stati.
Mm-hmm. Ecco.
Motta invece era una versione, diciamo, elegante, esistenzialista.
L'hanno un po' ripulito, stiamo dicendo.
Capito, era un po', c'aveva questa camicina figa.
E poi Sanremo deve essere Sanremo. Ricordo anche Lorenzo Baglioni che subì il palco.
Sì.
E infatti, quando andò col congiuntivo, non pervenuto praticamente, proprio perché hanno subito lui.
Ma lui sbaglia spesso.
ma lì proprio ci si l'essere il terrore negli occhi.
Magari qualcuno si sente troppo forte in patria, poi quando espatria, come dire. Vabbè, chiudo con due cose, veloce. Manca la scalinata, senza scalinata non è Sanremo?
Mm-hmm.
O no? C'è scalinata non è Sanremo?
Vabbè,
e poi,
usata nei
dal punto
teaser.
Di vista, diciamo, del sound, di quello che si ascoltava, mi sembravano in generale le basi musicali molto basse. Ed essendo il festival della canzone, non della voce, secondo me è sbagliato.
Certo. Io vorrei solo dire una cosa, che finché si continua a ritenere la conduzione una cosa da niente, la si fa fare a tutti gli altri.
Non ti è piaciuta la conduzione?
No, ragazzi, non si sentono questi, non esce la voce, sei in televisione, come non esce Flavio Insinna quando fa l'eredità, perché è gente abituata a fare altro.
Sì.
Io non l'ho visto, l'ho visto in coda.
Attenta, Insinna piace. Insinna il rassicurante piace, ti garantisco, alle nonne piace tantissimo.
Perché si fanno fregare che adesso parla così, che sarebbe credo un ceffone. Perché insieme a urlare c'è un'altra cosa che si assomiglia anche come effetto nocivo alla voce, ed è sussurrare. In più al microfono non lo puoi proprio fare.
No, o lo sai fare benissimo. Alberto Lupo.
Va bene, ma che
Alberto
c'è?
Lupo, l'uomo Alberto che sussurrava Lupo. All'elenco telefonico, va bene,
ma Alberto Lupo e Mina che fanno il pezzo.
Esatto,
in conduzione.
No.
E quindi anche la Virginia Raffaele, non so, lo
per
fa qualche
geniale.
Sketch?
Spero proprio di sì.
Ma capisci,
però...
cioè, ce la siamo giocata a far la presentatrice, la Virginia Raffaele, l'abbiamo impegnata per... che poi è una delle poche che ha una presenza.
Vabbè, Marta,
elegante,
l'anno prossimo tocca a noi, tranquilla, quindi ci proponiamo.
Ma io lo spero.
Però allora aspetta, diciamoci la verità.
Io ho il sogno di presentare un quiz.
L'edizione peggiore in assoluto dal punto di vista della conduzione erano i figli di. Te
ancora?
Li ricordi? I figli di. I
come
figli
no,
di.
Certo. Sì, però almeno c'era una certa
erano 25, capito, ma erano i figli
sì, no,
di.
Sì, ma ragazzi, è Italia, è stata la celebrazione.
Ah, beh, sì, è vero.
Dei figli di.
A questo punto.
I più scelti accuratamente.
Come il figlio di Bocelli, che peraltro ha una voce pazzesca.
Ecco, già è vero, è andato con colpa, avevo letto, gli ha passato il giubbotto, che è successo?
Sì, quella è stata un po' patetica, ma insomma, vabbè.
Studiato?
Sì, un po' di quelle cose, sta a vedere che fanno.
Ho una pena a cui dare miglior fortuna, io lo giuro, vivo solo di... sotto la luna ho bisogno di parlare di me, sei la valle che si riempie della mia piena, la cui rete che poi perderò.
Guarino, apriamo la petizione unchange.org,
subito
ci candidiamo.
Assolutamente
alla... ma io sono contenta anche, guarda, si fa così, si fa il primo anno, si fa il dopo Sanremo,
il dopo Sanremo, sì,
capisci, a me un po' di avvicinamento, si fa un ottimo dopo Sanremo,
profilo basso,
bene, e poi niente, insomma,
arriva la promozione,
poi,
ma
certo,
vai,
l'anno
io ci provo
dopo, tutti all'Harrison.
Io ci provo, volevo chiudere però, visto che abbiamo 30 secondi, con una notizia triste, una bella e una triste, velocissima. Vai, c'è un messaggio, vai.
Sì, la Silvia ci scrive: credo che non siano molto affiatati. Bisio e la Raffaele non si pigliano e non lo sanno fare il presentatore. Esatto.
Sì,
insomma,
ora
sono bravi
ha fatto
a fare
Zelig, fa
sì,
Zelig.
Appunto, fagli fa Zelig. Sì. Non...
allora, notizia bella o una brutta? La notizia bella è che, pensa te, c'è un tizio che ha donato 100 milioni di sterline all'Università di Cambridge perché lui si è laureato lì, è diventato un fisico famosissimo. Delle aziende che fatturano miliardi di sterline, gli ha regalato così 100
Bravo.
Milioni di sterline.
Bene. Facessero tutti così.
Allora, lo facessero quindi... quelli che ascoltano Controradio, volevo dire, visto
per esempio.
Che visto che abbiamo fatto il punto, non ci siamo con i soci, quindi ripartiremo a martellarvi. Uno che ha fatto soldi e che dice: cavolo, Controradio mi ha dato qualcosa nella mia vita, mi ha dato spensieratezza, mi ha dato informazione, mi ha dato musica, no? Un riconoscimento. La famosa tessera gold 10 milioni, noi siamo a posto, 10 milioni di euro, eh? E poi la notizia triste.
Di voi
però...
ne basta quante? Due, se detto.
Sì, due, un paio. La notizia brutta è questa: che hanno martellato a Londra la tomba di Carlo Marx. Perché?
Anche il capolinea della tranvia hanno già.
Ho capito, ma perché Carlo Marx? Poro Carlo Marx. Quindi al cimitero di Highgate, a nord della città, sono arrivati a colpi di martello sulla lapide in marmo con i nomi del filosofo, della moglie e del nipote, hanno sfregiato per sempre uno dei monumenti britannici considerati di eccezionale interesse storico.
Ecco.
Tristezza.
Che tu gli faresti? Tu li vedessi? Ecco, questa cosa mi ha chiesto l'avvocato.
Allora,
avvocato,
glielo chiederemo.
Ma se io mi trovo in una, casualità, in una casualità di quelle che cosa devo, cosa posso fare?
Ah, io gli farei studiare il Capitale a memoria. Ok, di Carlo Marx. Ciao, vado via. Ciao, ciao.
Come all'uccisore dei cervi che gli hanno fatto vedere Bambi. Ciao, Domenico. Grazie, aggiungi un posto a tavola, chiude qua, chiudo anche il Big Data di oggi, fra pochissimo Lucille con voi per Rockville, fra poco anche il podcast, e voglio segnalare la puntata di stamani della Chiara Brilli di, non so se era un ben scavato vecchia talpa, no, che scema, non era un ben scavato vecchia talpa, ma parlavano di biciclette, rastrelliere a Firenze, è un ben scavato, mi dice di sì, è un ben scavato, consigliatissimo, biciclette, proprietari di biciclette, occhio a dove ce l'avete nella rastrelliera, e poi insomma tanti altri, tante altre notizie in podcast. Vado via, grazie.